Sono le 10.20, siete sempre su Blackout, continua la mattinata informativa della radio. Ci spostiamo in Francia, dove c'è stato un primo maggio decisamente di lotta, ci sono state manifestazioni in oltre 300 città francesi, i numeri sembrano essere decisamente significativi. Sostanzialmente la lotta contro la legge che ha aumentato da 62 a 64 anni l'età pensionabile non accenna a placarsi. I media parlano di un centinaio di poliziotti feriti, di 291 arresti. Non c'è una parola sui media nostrani, su manifestanti colpiti dalla crescente violenza poliziesca. A Parigi ci sono stati scontri molto duri con la polizia, che ha caricato ripetutamente i manifestanti. Ma al di là delle necessarie cronache su questa giornata del primo maggio in Francia, cercheremo anche di capirne di più sul contesto, su fare il punto sulle lotte sociali che hanno messo in seria difficoltà Macron, questo al di là della cronaca. E per fare questo parliamo con Gianni Carrozza di Radio Paris Pluriel, dove conduce Vive la Social, ha partecipato al corteo di Parigi e appunto ci aiuterà con la cronaca ma anche a fare il punto sulle lotte sociali in corso in Francia. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a voi.
Allora, comincia a raccontarci un po' quello che sai di come sono andate le manifestazioni di ieri, primo maggio, in Francia.
Dunque, la prima cosa l'hai già detta tu, c'erano circa 300 manifestazioni in tutto il paese, con una partecipazione nettamente superiore ai primi maggi degli ultimi 10-15 anni almeno. Ci sono stati dunque le valutazioni in primo luogo che ne danno i media e, come dire, i protagonisti ufficiali sono di circa 2.300.000 secondo la CGT e 800.000 secondo la polizia a livello nazionale, con 80.000 secondo la polizia, che poi passa a 112.000 per quanto riguarda Parigi, e la CGT parla di 540.000. Ora, questa fa parte della, come dire, quella che chiamano la guerra delle cifre, che sono sottostimate da un lato e largamente sovrastimate dall'altro. Per quello che ho visto io, che ho visto un solo corteo, perché c'erano due cortei con due itinerari paralleli, faccio l'ipotesi che l'altro corteo sia della stessa consistenza, io direi che siamo intorno piuttosto alle 200.000 persone partecipanti, che comunque è un grosso numero, e soprattutto per un primo maggio, con delle forme di partecipazione che si erano poco viste negli ultimi anni, in cui anche partecipare alle manifestazioni del primo maggio diventava relativamente pericoloso. Sul corteo dove c'ero io ho visto anche persone che manifestavano con dei bambini, con delle carrozzelle, cioè c'è una specie di ritorno della voglia di essere in piazza, sapendo che comunque le cose cambiano a seconda della parte del corteo in cui tu ti trovi. E nel corteo in cui c'ero io non c'era il corteo di testa, come dire, più attivo, quello che ha fatto gli scontri, che era sull'altro corteo, ma c'era invece un corteo di coda con, questa è stata effettivamente un po' una sorpresa, perlomeno per me, con una grossa partecipazione di, direi, della sinistra, dell'estrema sinistra tradizionale e degli anarchici, con un, diciamo, c'era uno stacco fra il corteo sindacale e il corteo dell'estrema sinistra, dove c'erano la CNT, il Nuovo Parti Anticapitaliste, il POI, che è un altro gruppo trotskista, l'Ottouvrière, bon, adesso non me li ricordo tutti, ma si sono ritrovati alla fine del corteo, e poi c'erano di nuovo parecchi gruppi di giovani, come in testa al corteo, perché questo, il fatto che ci fosse un corteo di coda non ha tolto gente al corteo di testa, che andava davanti alle organizzazioni sindacali ufficiali. Io direi che se non la metà, ma almeno un terzo buono del corteo che ho visto io era composto da gente che era fuori dall'inquadramento sindacale tradizionale.
Ecco, quindi per capirci, c'erano due cortei che camminavano parallelamente, tu sei stato in uno dei due, no? Nel secondo dei due c'era comunque una separazione tra il corteo sindacale tradizionale e una seconda parte di corteo di coda, nettamente separato dal resto, dove c'erano organizzazioni dell'estrema sinistra, anarchici, eccetera. E nell'altro corteo invece c'era il classico corteo di testa, costituito da persone, come dire, decise anche a scontrarsi con vestite di nero, decise a scontrarsi con la polizia, e dietro c'era il corteo sindacale. Ma nonostante, diciamo, le aggregazioni critiche nei confronti delle centrali sindacali fossero due, questo non ha tolto spazio, non ha tolto numeri né nell'uno né nell'altro corteo alla parte più radicale.
Direi che è il contrario. Tra l'altro, nel tuo riassunto hai dimenticato una cosa, cioè il fatto che c'era un corteo di testa davanti ai sindacati, che era grosso anche nel corteo dove c'ero io. Cioè non è che non c'era il corteo di testa, c'era anche un corteo di testa composto da gente normale che però non si ritrovava dietro i palloni e le striscioni sindacali.
Sì, ma io ho capito che fosse un corteo di coda quello, ok? Non importa.
No. C'erano due cose. C'era un corteo di testa, e parlo del corteo che ho visto io. C'era un corteo di testa che, per quanto ne so, non ha fatto scontri, anche se tensioni con la polizia ce ne sono state anche su questo corteo, e un corteo di coda composto da come dire, le organizzazioni tradizionali dell'estrema sinistra e degli anarchici. Non so se è chiaro.
Sì, adesso è chiarissimo, ho capito bene, insomma. Diciamo che c'erano due cortei paralleli, ciascuno con il suo corteo di testa, al centro, dietro, diciamo, le organizzazioni sindacali. In uno dei due c'era anche un corteo di coda molto radicale, ma tranquillo nelle modalità di partecipazione alla manifestazione.
Ti dico, parlo del corteo di coda che ho visto io, non so se ce n'era anche uno nell'altro corteo. Comunque, fatto sta che le impressioni, le testimonianze che ho potuto raccogliere io da gente che conoscevo, che magari si spostava da un corteo all'altro, eccetera, l'impressione era che anche quando c'erano gli scontri, a farli magari erano, come dire, i ragazzi vestiti di nero, ma non c'era nessun atteggiamento di condanna, anzi direi piuttosto di solidarietà e a volte anche attiva, da parte delle persone normali, tra virgolette, che si ritrovavano nello stesso spezzone di corteo. E questo è un fatto che va segnalato, perché in passato a volte ci sono state tensioni fra come dire, i manifestanti più tradizionali e i giovani vestiti di nero. Poi credo che vada segnalata un altro paio di cose. C'erano, appunto, io dicevo, questi circa 200.000, secondo me, manifestanti a Parigi. Hanno parlato di circa 45.000 manifestanti a Lyon, e con degli scontri anche lì, e scontri e grosse manifestazioni anche a Nantes, Besançon, Strasburgo, Angers, cioè posti dove tradizionalmente ci sono meno manifestanti, e direi che hanno fatto un po' il pieno anche nelle città più piccole. E comunque 300 manifestazioni a livello nazionale hanno toccato, vuol dire che hanno toccato città piccole e medie. Tu parlavi appunto di circa 300 fermi in Francia, hanno parlato di circa 100 fermati a Parigi. Fino a ieri parlavano di circa 108 poliziotti feriti, di cui 20 a Parigi, e stamattina ho dato un'occhiata su internet, il ministro dell'interno parlava di 406 poliziotti feriti. Probabilmente ha dovuto contare anche quelli che tirando la levetta delle granate che tiravano sui manifestanti, magari si sono fatti un graffio sul dito mignolo, e poi ovviamente hanno ritirato fuori la presenza dei terribili black bloc stranieri, ovviamente, perché sono sempre stranieri, perché quelli, i francesi invece, sono per definizione persone calme, tranquille, eccetera, però insomma c'erano tanti black bloc stranieri che sono venuti a creare il caos.
Sì, ho letto che secondo quanto scrivevano i media italiani, parlavano di gente proveniente dalla Gran Bretagna e dall'Italia.
Vabbè, ho incontrato quattro studenti italiani alla fine della manifestazione, che erano contentissimi di aver manifestato in Francia un primo maggio, come dire, erano in vacanza e le loro vacanze le passavano anche a manifestare, ma non mi sembravano particolarmente né violenti né, come dire, rispondere a questa cattiva reputazione di cui ancora i terribili estremisti italiani godono.
oramai terribilmente immeritata, questo è il vero problema. Comunque, scherzi a parte, sì, c'è sempre questo babau che viene da lontano e che in qualche modo rende estraneo, è un modo per rendere estraneo alle dinamiche della piazza e della lotta quelli che conducono azioni più radicali. È un modo per renderli estranei e dire: ma sì, ma non sono nemmeno di qua, venivano da fuori.
Sì,
lo
sì,
fanno
sì,
anche sì, qui sì. Normalmente era per dire.
Sì, certo,
ultimamente si parla parecchio di terribili estremisti francesi.
Sì, ma me l'immagino. Voglio dire, gli estremisti per definizione vanno da un posto all'altro, non hanno radici da nessuna parte e sono lì per creare casino. Comunque, continuiamo il nostro giro d'orizzonte. I media parlavano di 12.000 poliziotti mobilitati su tutto il territorio metropolitano francese, di cui 5.000 a Parigi, e con l'uso di droni che la giustizia ha rimesso in discussione in alcune città, ma ce n'erano pare almeno due a Parigi. La giustizia ha considerato che potevano essere utilizzati in situazioni eccezionali perché l'uso di questi oggetti non è ancora correttamente inquadrato sul piano giuridico. Per quanto riguarda la continuità possibile di questo del movimento, va detto che stamani l'intersindacale si incontrava, pare, con una videoconferenza, e davanti ci sono due date che restano una specie di punto di riferimento per chi considera che da un punto di vista istituzionale la lotta non è ancora chiusa. La prima è quella del 3 aprile, cioè il passaggio della legge,
Sei sicuro 3 aprile?
Scusami, no, 3 maggio. Okay. Sto perdendo il senso del tempo. Il 3 maggio, cioè domani, c'è il passaggio davanti al Consiglio Costituzionale della proposta di referendum, la seconda proposta di referendum che è stata avanzata dalla NUPES, cioè l'alleanza di sinistra. E poi c'è l'8 giugno una proposta di abolire la legge che è stata approvata in Parlamento, che viene da un piccolo gruppo parlamentare centrista, IOT, che grosso modo considera che questa riforma era da fare, utile, eccetera. Non ne mettono in discussione l'utilità, però trovano che il modo e il momento erano scelti molto male, che non c'era stata contrattazione con i sindacati e che quindi sarebbe meglio abolirla per appacificare la situazione e eventualmente riparlarne un altro giorno fra qualche anno. Ora, da un punto di vista puramente aritmetico, questa proposta di abolizione non dovrebbe passare, perché sono praticamente gli stessi parlamentari che hanno accettato in qualche modo la sua approvazione, anche se è stata poi approvata con l'articolo 49/3, per evitare di correre i rischi di un suo rifiuto. Quello che rimane in sospeso è la possibilità che viene offerta al governo, o attraverso il Consiglio Costituzionale o attraverso questa proposta di legge parlamentare, di uscire da una situazione piuttosto penosa in cui non controllano più niente, cedendo alla sovranità del Parlamento o cedendo al Consiglio dei Saggi, che possono decidere di trovare, come dire, dei codicilli per far passare questo referendum, che però è una cosa, non ha niente a che vedere con i referendum italiani, perché per farlo occorre intanto raggranellare 4 milioni e mezzo di firme, e poi deve comunque passare davanti al Parlamento per essere approvato. Quindi come dire, potrebbe servire per tenere occupati i sindacati e i militanti sindacali per almeno un anno, perché sono, si possono abrogare delle leggi soltanto dopo un anno che sono state approvate dal Parlamento. E quindi però potrebbe, come dire, permettere al governo di uscire da una situazione un po' difficile, calmare il gioco e dare qualcosa da fare ai militanti sindacali che invece in questi ultimi mesi hanno cercato di fare degli scioperi. C'è per esempio un settore più radicale del sindacalismo, della base sindacale, ecco, più che del sindacalismo di base, della base sindacale, che ha cercato di mettere in piedi una rete per lo sciopero generale, cioè una cosa che però è arrivata in maniera tardiva rispetto alle dinamiche del movimento o del non movimento, come alcuni l'avevano definito nei primi mesi, e con delle radici ancora modeste, perché vari appelli allo sciopero generale o a bloccare l'economia sono stati lanciati, per esempio, da Sud, Solidaire, da questa rete per lo sciopero generale, eccetera, eccetera, però non hanno preso nella base militante o sui luoghi di lavoro. Ci sono stati alcuni settori, ne abbiamo parlato, che si sono messi in sciopero, come un po' l'energia, un po' i trasporti, un po' le raffinerie, un po' i porti, e soprattutto i settori della pulizia urbana in alcune grandi città, però non in maniera coordinata tra di loro, cioè senza la possibilità di avere un vero e proprio sciopero generale, e soprattutto con quest'idea che planava un po' su tutto questo, che ci fosse una specie di sciopero per procura di alcune categorie più vivaci e toccate anche da problemi particolari, che scioperavano per tutti. Diciamo, una vecchia idea che data in qualche modo del 1995, dove erano soprattutto gli addetti ai trasporti, in particolare delle ferrovie, che avevano scioperato e tirato la carretta per tutti quelli che magari non scioperavano. Questa è una situazione un po' direi un po' generale, per cui va comunque tenuto conto che scioperi generali non ce ne sono stati, ed è un elemento di debolezza strutturale di questo movimento o non movimento, come alcuni l'hanno definito. Ci sono state manifestazioni locali praticamente dappertutto in Francia, con una parte certo minoritaria della popolazione rispetto ai 60 milioni di abitanti, però va considerato che sono minoranze molto molto grosse, e d'altra parte si sa che nei movimenti sociali sono sempre minoranze attive che si mettono in moto, anche se sono minoranze grosse. E poi il fatto che nell'ultimo mese, a partire dall'uso dell'articolo 49/3, le manifestazioni sono diventate molto più spontanee alla base e hanno preso la forma dei concerti di casseruole che accolgono i ministri in ogni loro spostamento su tutto il paese, rendendoglieli praticamente impossibili. Infatti ci sono molti ministri che hanno rinunciato puramente e semplicemente ai loro spostamenti. Macron, che ha cercato di continuare a spostarsi per mostrare che lui non ha paura di niente, però i concerti di Casseruoli sono dovuti sorbire, fino ad arrivare a quello che è successo nella piccola città di Ganges, dove il prefetto ha disposto il sequestro di quelli che chiamano dei dispositivi sonori portabili, cioè le casseruole, tutto intorno al posto dove Macron doveva arrivare. E questo direi che ha alimentato il livello di ridicolo in cui si è tuffata tutta la struttura ufficiale del governo francese, con tutto il collasso di prefetti che prendevano delle ordinanze di questo genere.
Insomma, come si dice dalle nostre parti, in senso metaforico, questi prefetti battono i coperchi. È una metafora per dire che sono fuori di testa.
In un certo senso, sì. Ma hanno dovuto. Ieri è vero che c'era anche qualcuno che nelle linee di poliziotti che filtravano gli arrivi verso il punto di ritrovo di partenza della manifestazione, hanno sequestrato anche delle casseruole, ma credo che sia stato, come dire, un eccesso di zelo dei poliziotti, perché ai livelli superiori si sono resi conto che toccavano dei livelli di ridicolo incredibili. E comunque, dicevo, nella Coppa di Francia c'era una tradizione in cui nella finale il presidente scendeva sul campo a stringere la mano ai giocatori. Ecco, domenica scorsa mi pare fosse sabato, ha evitato di scendere in campo, ha stretto la mano ai giocatori negli spogliatoi, e la magistratura ha tolto il divieto che era stato imposto dal prefetto dei raduni che c'erano davanti allo stadio, organizzati dalla CGT per distribuire fischietti e cartoncini rossi, i quali sono stati dunque la magistratura ha permesso che ci fossero questi raduni della CGT, di sindacalisti CGT, però la polizia ha comunque sequestrato fischietti e cartoncini rossi a quelli che entravano nello stadio, e i media hanno poi fatto tutto un discorso sul fatto che durante la partita e soprattutto al 49esimo minuto e 3 secondi non ci sono stati i fischi che tutti invece si aspettavano. L'hanno presentata quasi come se fosse una vittoria di Macron e una sconfitta del movimento, quando semplicemente avevano sequestrato gli strumenti che dovevano servire a questa bisogna.
Fantastico, allora, fantastico per le pentole, i fischietti. Va bene.
Siamo effettivamente. Quello che è interessante è che le prime reazioni dei media constatano che non c'è la pacificazione di cui Macron parlava quando ha lanciato i suoi 100 giorni per pacificare il paese e ritrovare il dialogo fra le varie forze sociali. la CGT dell'Energia gli ha risposto: faremo di tutto per renderti invivibile i prossimi 100 giorni, cioè fino, grosso modo fino al 14 luglio. E adesso c'è da dire questo: Macron è riuscito in buona parte a giocare, a creare divisioni nel movimento, a volte lasciando un po' di promesse, a volte un po' di soldi, sia assegni, come dire, locali a questa o quella categoria. Per esempio è riuscito ad evitare uno sciopero degli autotrasportatori, promettendogli che la loro possibilità di partire, di andare in pensione prima non sarebbe stata toccata, cioè cose di questo genere sono state fatte. Effettivamente è riuscito a creare, a tagliare l'erba sotto i piedi di un movimento più largo. C'è poi questo tentativo che stanno facendo ormai da diversi mesi di creare divisioni all'interno dell'intersindacale, e in questo momento è possibile che ci riescano, dove ci abbiamo la CGT spinta in particolare dalle federazioni locali e dalla sua base militante, che dice in sostanza: noi non andremo a discutere di qualsiasi altra cosa col governo finché questa riforma non è ritirata. La CFDT, che invece dice grosso modo questa riforma è passata, dobbiamo prenderne atto e comunque possiamo far pagare al governo quello che ci ha imposto, cercando di ottenere di più sulle cose a venire, perché ovviamente per il governo questa riforma era importante non solo per la questione delle pensioni, per i soldi e per le promesse che avevano fatto a livello europeo alla Commissione, ma soprattutto per dimostrare che la piazza era incapace di bloccare l'azione governativa e quindi che avrebbero continuato a riformare per i prossimi 4 anni del quinquennio di Macron. Cioè, questo per avere un'idea. E io ho schematizzato la posizione della CGT e della CFDT, ma ci sono anche vari altri sindacati che pesano meno, ma probabilmente possono pesare nella posizione che l'intersindacale prenderà, e vedere se queste manifestazioni del 1° maggio sono un funerale di prima classe per il movimento, come alcuni compagni sembrano pensare, oppure se c'è malgrado tutto un tentativo di continuare a opporsi a un governo che ha mostrato concretamente che cosa intende per trattativa, cioè imporre semplicemente il suo punto di vista senza nemmeno ascoltare il punto di vista della gente che c'ha di fronte. Ecco, va detto che se c'è una sconfitta è la sconfitta di quella che hanno chiamato alcuni la strategia della rispettabilità, che era la strategia soprattutto della CFDT, e su cui la CGT si era, e gli altri sindacati si erano allineati. Se c'è una cosa che è chiara è che attraverso la strategia della rispettabilità e l'appoggio dell'opinione pubblica in senso lato, senza la creazione di un vero e proprio rapporto di forza sui luoghi di lavoro, non si ottiene niente. Ecco, questa direi è una cosa chiara. Come è chiara per me, penso che sia chiara anche per le direzioni sindacali e probabilmente anche per il governo. Quindi si tratterà di vedere come si continuerà o no durante i prossimi 100 giorni che ci separano dalla metà di luglio.
Chiarissimo, staremo a vedere. Io nel frattempo ti ringrazio moltissimo per questa tua cronaca, ma anche per le analisi che ne sono derivate. Alla prossima, ciao.
Arrivederci e buona giornata a tutti.
Anche a te, ciao.